Bentornati a tutti, bentornati a questa 22ª puntata di Meditazione all'aria, che fa un po' seguito alla puntata scorsa, la 21, intitolata Oggi paura. Allora oggi facciamo una puntata 22 intitolata Oggi paura 2. Era importante fare seguito a quella scorsa, in modo da ampliare un po' l'argomento, da approfondirlo anche volendo, perché mi sono reso conto che di fatto era abbastanza incompleto. In fondo abbiamo parlato della paura riguardante l'ego, ma sotto l'aspetto molto materialistico, riferito un po' al mondo materiale, ma non tanto però al mondo psicologico, perché l'ego tutto sommato è anche, non è solo costruzione materiale, ma è anche costruzione psicologica, prima di tutto quello, anzi. Per oggi facciamo un video particolare. Vorrei che non guardaste me, ma semplicemente ascoltaste le mie parole. Così parleremo di una persona ipotetica, un certo Giuseppe. E parleremo di un'altra persona senza nome, dagli occhi profondi, dallo sguardo profondo, che si trova casualmente, ma forse non casualmente, di fronte a Giuseppe, un bel giorno della sua vita, un bel giorno della vita di Giuseppe. Così allora, non mi vedrete, ascolterete una musica molto leggera. Potete chiudere gli occhi e sedere in meditazione o ascoltarmi in qualunque luogo, qualunque cosa stiate facendo in sostanza. Preferibilmente ve lo consiglio con le cuffie, ascoltate con calma. Durerà, credo, un tre quarti d'ora più o meno. Buon ascolto e buona meditazione a tutti. Dato il successo che ha avuto il video scorso, molte visualizzazioni, credo che l'argomento sia piuttosto sentito, quindi interessante. Quindi sono anche invogliato a riprenderlo e ad approfondirlo, ad espanderlo, diciamo. Perché di fatto mi sono reso subito conto che la volta scorsa, nel 21, abbiamo considerato la presenza di un ego nella nostra esistenza umana, ma abbiamo messo in luce soprattutto le costruzioni mentali basate poi su qualcosa di materiale. Abbiamo fatto quei monticelli, vi ricordate, fatti di cose materiali, ma ciò che è più dannoso è l'aspetto non tanto materiale, ma psicologico di questa situazione, di questa esistenza umana. L'aspetto psicologico cosa vuol dire? Chi è che crea i monticelli? Che è la stessa domanda di chi è che ha paura? E l'ego di cosa è fatto? Ecco, questa è la sostanza del discorso di oggi, di questa meditazione piuttosto informale, come vedete. Voi, se credete, potete chiudere gli occhi, potete restare a schiena dritta, seduti come volete, e fare meditazione mentre mi ascoltate. Sarò solo un po' più veloce nel parlare, ma sarà comunque una meditazione profonda, comunque di alto livello. Alto livello significa importante, in profondità, di sostanza. Quindi quello che dicevo era la parte psicologica di questa costruzione mentale. Parte principale, come abbiamo detto, è l'ego, ma di cosa è fatto? È fatto ancora di questi mucchietti, come quelli materiali, come la casa bella, l'automobile di proprietà, figli, ognuno con la sua automobile, la moglie con la sua automobile, si va qui, si va lì, la vacanza di qua, la vacanza di là, sono tutti oggetti sopra a questi monticelli. Come quelle costruzioni ci sono anche quelle psicologiche, per cui sono ad esempio un direttore, ho sotto di me, dirigo molte persone, ho molta responsabilità, guadagno molto, sono molto importante, sono molto istruito, ogni cosa che faccio ha una ripercussione sulla società, quindi posso essere anche un politico, posso essere una persona di rilievo, una persona magari con rilevanza internazionale, sotto i riflettori, diciamo, mediatici, ma anche posso essere un semplice impiegato di banca, posso essere un semplice impiegato alle poste, posso essere un semplice fattorino, posso essere un magazziniere, un facchino, non ha importanza. Gli esseri umani sono tutti uguali, la loro mente funziona sempre allo stesso modo, l'ego è lo stesso, può essere più grande, più piccolo, smisurato, molto ridotto, quasi inesistente, anche insuperabile volendo, un'altra misura estrema, ma alla fine la sostanza è la stessa. Bene, di cosa è fatto? Come nei mucchietti, allora ammonticchiamo il mio nome, le mie origini. Mio papà mi ha lasciato la sua azienda, ma nel caso casi molto importanti, ma anche parlavamo di casi molto semplici come gli impiegati di un semplice magazzino merci o della frutta. Mi chiamo Pietro, soprannominato il Grande Pietro, magari perché sono molto grosso, molto pesante, mi faccio rispettare, nessuno mi mette piedi in testa, ho le mie idee politiche, so chi sono, mi sento molto forte, mi sento importante, faccio un lavoro molto importante perché carico tutte le mattine dei camion pieni di frutta, e quindi sono molto soddisfatto, ho una bella moglie, ho una bella figlia, sto comprando casa, sto facendo un mutuo, magari il secondo mutuo, ma insomma, ecco, tutte queste cose importanti che sto costruendo nella mia vita, perché nella vita bisogna fare famiglia, bisogna fare figli, bisogna avere la casa di proprietà, bisogna avere una bella macchina, sto comprando un macchinone adesso, non facciamo il nome, ma è una bella macchina grossa per portare tutta la famiglia in giro, quelle che vanno di moda adesso, belle alte. E anche se lavoro 12 ore al giorno e non guadagno molto, però sto costruendo una cosa molto importante nella mia vita, ecco, sono questo, sono quello, quando vado al bar con gli amici sono sempre quello che parla più forte, sono tifoso della squadra di calcio della mia città, tutte queste cose molto enfatiche, molto nel loro parlare queste persone sono enfatiche, si riempiono la bocca, la testa, le parole di loro stessi, sono molto pieni di se stessi, ecco, questa è tutta una grande costruzione dell'ego. Come dicevamo nel video scorso, dato che questo meccanismo mentale vale per tutti gli esseri umani, dal primo all'ultimo, tranne ovviamente quei rarissimi casi di santi nati già illuminati, gli altri, grosso modo, condividono tutti quanti lo stesso funzionamento mentale. E come dicevamo appunto nel video scorso, anche in questo caso c'è un momento in cui qualcosa spazza via tutto, via tutti questi mucchietti, in un colpo solo. Cosa vuol dire? Che nella vita di questo caricatore di camion della frutta, o politico che sia, qualunque cosa, più facile che accada a un politico, credo questo, dato che costruiscono sulla sabbia sostanzialmente la loro vita, più che altro su magari poca legalità, eccetera eccetera, vabbè, sappiamo di cosa parliamo. Mentre il povero caricatore di camion di illegalità ne sa poco e niente, lui prende il suo stipendietto, però dall'uno, dal povero caricatore di camion al politico di rilevanza internazionale, ci sono in mezzo tutte le mezze misure possibili e immaginabili, quindi sappiamo di cosa parliamo. Per tutti arriva questa ventata, bene o male, in vita o anche l'ultimo giorno della loro vita, dipende un po' dalla fortuna che si può avere, se vogliamo chiamarla fortuna. Dipende in realtà dalla propria condizione interiore, da cosa necessitiamo in questa vita, in questa esistenza. Se la nostra necessità è dover ricominciare da capo, da zero, perché così impariamo da ciò che abbiamo fatto, dagli errori fatti, sicuramente questa ventata capiterà finché siamo ancora in vita. Se invece siamo persone con un ego talmente forte e smisurato da essere praticamente incorreggibili, probabilmente questa ventata sarà l'ultimo giorno della nostra vita, sarà l'ultimo minuto della nostra vita, dove capiremo che qualcosa non funziona, qualcosa non quadra, c'è qualcosa che non abbiamo mai considerato nella nostra vita. E adesso che siamo in un letto d'ospedale, senza i nostri bei vestiti, senza la macchinona grande, senza le guardie di scorta, senza i nostri portaborse, i nostri sottosegretari, i nostri impiegatucci, senza il partito, senza il denaro, senza nulla, magari vabbè in una clinica costosa, sì, d'accordo, ma siamo nudi in un letto d'ospedale comunque, senza i nostri bei vestiti, chi siamo? Magari scende una lacrima e si chiudono gli occhi ed è finita. Quel momento è lo stesso della ventata che può capitare in vita invece al caricatore dei magazzini della frutta, perché probabilmente ha un ego un pochino meno smisurato. Il discorso sono fondamentalmente, quindi, qual è? Premessa questa cosa del come funziona poi nella vita l'ego e questa costruzione mentale. Di cosa è fatto? È fatto di un nome che ci danno o che diamo noi, non ha importanza. Questo, l'origine del nome è da vedere, ma comunque piano piano crescendo ci si convince di essere, cominciamo, maschio o femmina o altro, piccolo o grande, biondo, moro, occhi così, occhi colà, alto, basso, magro, grasso. Tutte queste cose fanno una certa forma, una certa figura. Ecco, io sono Giuseppe, sono magro, biondo, eccetera, eccetera, uomo, vabbè, ma poteva essere anche Giuseppina, donna, bionda, con le trecce, poteva essere chiunque. Crescendo si scopre che magari è una persona intelligente, magari la portano in scuole speciali dove farà dei corsi particolari per bambini superdotati, o magari sarà un ignorantone che dovrà andare a lavorare in quarta elementare e non frequenterà neanche la quinta perché dovrà aiutare nei campi i genitori contadini. Ci sta tutto, ma tutte queste cose formano qualcosa, anche perché qui siamo ancora, abbiamo detto, intorno alla quarta, quinta elementare. Poi vengono le scuole medie, poi si forma il carattere, poi si diventa adolescenti, poi si diventa uomini o donne o altro, non ha importanza, si comunque maturità, diciamo, sessuale, poi subentra la maturità umana, insomma, verso i 30 anni, eccetera, eccetera. Tutte queste cose, piano piano, formano un'immagine mentale dentro di noi, chiaramente nel meccanismo dell'ego. Formano un'immagine mentale per cui tutti presenti, quando vai dovunque, davanti a chiunque, tu sei Giuseppe che fa questo, questo e quest'altro. A volte però si incontrano persone particolari, persone che ti guardano negli occhi e ti chiedono chi sei. Non è semplicissimo rispondere se qualcuno ti guarda negli occhi e ti chiede chi sei. Magari tu non capisci e rispondi: sono Giuseppe, piacere, ma lui continua a guardarti negli occhi. Sì, ma chi sei? E qui già è un gradino dove precipitare. Quelli più svelti comprendono al volo chi hanno davanti e probabilmente si mettono in ascolto, umilmente. Ma Giuseppe probabilmente invece ha un ego molto forte. Ti ho detto, sono Giuseppe. Perché tu chi sei? Ma l'altro non risponde. Probabilmente si gira e se ne va. Oppure, se è molto forte, se ha una grande compassione, se vede che Giuseppe forse può essere aiutato, forse ha chiesto aiuto probabilmente, rimane questa persona particolare e magari continua. Volevo solo sapere chi sei, non il tuo nome. E qui Giuseppe ha un altro bivio o un altro gradino dove precipitare. Questa persona che abbiamo davanti cosa ci sta chiedendo? Lui vede benissimo chi ha davanti, questo Giuseppe, questo biondo, alto, grasso, basso, non so come sia fatto, comunque sia che faccia questo, quel lavoro, questo, non ha importanza, ma vede benissimo chi ha davanti. Però ci chiede lo stesso, sta chiedendo chi sei. Evidentemente intende qualcosa, si riferisce a qualcosa di particolare. Evidentemente non si sta riferendo all'immagine di Giuseppe, all'immagine del lavoro che fa Giuseppe, all'immagine dell'essere alto, basso, grasso, magro, biondo, moro, o con gli occhi così o colà, o istruito o ignorante. Non si sta riferendo a quello, si sta riferendo a qualcos'altro. E quindi lo guarda di nuovo negli occhi. Chi sei tu? Ci sono persone che in questo caso si risvegliano, persone che comprendono che c'è qualcosa oltre a quelle immagini. Quelle immagini che dicevamo prima sono poi quei mucchietti, che è l'ego poi. L'ego non è altro che un'immagine, un insieme di immagini, anche un insieme di ricordi, perché poi tutto sommato, se voglio ripensare alla mia infanzia, devo ripensare in base a ricordi, ovviamente. Non posso vedere qui la mia infanzia, mi rifaccio a ricordi. Quindi anche le immagini dei ricordi, quindi anche la memoria. Poi la funzione della memoria ha una funzione tutta sua, però in questo caso viene usata dall'ego. Direi anche in maniera impropria, ma comunque l'ego la usa la memoria. Non che la memoria sia sbagliata o inutile, la memoria ha la sua funzione e la lasciamo da parte. Il fatto è che l'ego la usa la memoria per prelevare immagini, modificarle, usarle al suo servizio e ammonticchiarle, usarle per aumentare se stesso, aumentare la propria consistenza, diciamo, la propria robustezza. E quindi Giuseppe, cavolo, se lo ricorda che lui ha studiato, se lo ricorda che non è ignorante, se lo ricorda che a scuola era molto bravo, ha una buona opinione di sé, ha una buona autostima, si sente bello tosto. Tuttavia, quella persona che ha davanti gli sta chiedendo qualcosa di particolare, di molto strano, che non riguarda per niente tutto ciò a cui lui avrebbe pensato, compreso il passato. E cosa può rispondere Giuseppe a questo punto, se non deve ricorrere alle sue nozioni di robustezza riguardanti il monticello dell'ego? Anche qui, dicevo, ha un bivio. O precipita e lascia perdere, oppure rimane e cerca di ascoltare. Non tanto di ascoltare quella persona che ha davanti, che comunque non sta parlando, sta solo chiedendo chi sei. Sta cercando di ascoltare qualcos'altro. Perché si rende conto che quella persona che ha davanti non è uno stupido, è una persona molto importante. Lo vede dagli occhi, lo vede dalla profondità dello sguardo. Non è uno stupido, sa di cosa sta parlando. Quindi se chiede una cosa del genere vuol dire che qualcosa c'è da vedere, da ascoltare. E quindi Giuseppe prova ad attendere. Così vediamo che di fatto, se siamo sufficientemente sensibili, quindi non troppo arroganti, non troppo fondati su noi stessi, autostima d'accordo, ma non a livello di arroganza, casomai a livello di umiltà, anche perché autostima e umiltà vanno perfettamente a braccetto, anche se all'ego non sembra affatto che sia così. Fra parentesi, l'ego ci tiene a farci credere che umiltà sia umiliarsi, non è affatto vero. Umiltà è semplicemente mancanza di arroganza, è semplicità, è sincerità, è spontaneità, quella è umiltà. Ma l'ego ci tiene a spaventarci per allontanarci dalla spontaneità, dalla semplicità, perché ci tiene a preservarsi. Però Giuseppe è sostanzialmente una persona umile e riesce a percepire che c'è qualcosa al di là di questo monticello che si è fatto, che è le sue immagini, i suoi ricordi, la sua opinione che gli altri hanno di lui stesso e l'opinione che lui stesso ha di se stesso e l'opinione che ha degli altri anche, del mondo in cui vive. Le idee, perché le idee, come le nozioni acquisite, imparate a scuola, nel lavoro, dovunque, dai media, sono altre immagini. E a seconda di come le usiamo o non le usiamo, vanno a formare anche quelle l'ego. Perché le idee, fondamentalmente, poi possono essere sposate. Sposo una causa sociale, sposo un'idea sociale di questo o di quello, di politica o qualunque altra cosa. Quindi Giuseppe ha sì autostima, ma ha anche una certa umiltà. Si è disposto in ascolto di qualcos'altro. E questo è fondamentale. Se parliamo dell'ego, il primo passo è una certa sensibilità, è un rendersi conto che c'è qualcosa di diverso dalla nostra percezione di noi stessi. C'è qualcosa di più grande, di immenso. Oggi, come vedete, non ho alle mie spalle nessun albero, non ho nessuna siepe, ho una vista sull'orizzonte, l'ho scelta appositamente perché ho voluto non poggiare le spalle a nulla, anche se in realtà non l'ho mai fatto, ma vorrei che non fosse neanche esteticamente, neanche visivamente così. Così magari che possa essere più chiaro il discorso. Non è che non ci sia niente, è proprio questo il punto. Molte persone invece hanno un ego così forte che parlargli di questo le fa impaurire. Fa credere loro che veramente poi non ci sia nient'altro, perché loro sono state sempre fondate su questi mucchietti che hanno fatto, di mucchietti di presenza, di percezione di se stessi, di idea di se stessi e di tutto ciò che ne consegue poi, compreso il rapporto con tutto il resto. Ma fondamentalmente una percezione egoica è sempre se stesso in rapporto a tutto il resto. Quindi è sempre una divisione tra se stesso e tutto il resto. Non è quindi una comunione di cose, ma una divisione, una separazione, un'esclusività. Un'esclusione di se stesso da tutto il resto. Basterebbe già questo, ad essere sinceri, a far capire che non c'è molta logica naturale in separazione, in una divisione da tutto il resto, ma comunque è d'altra parte un aspetto estremamente egoico questo della separazione, della suddivisione, della frammentazione. L'opposto della comunione, dell'unione, dell'amalga, non so come si dice, dell'amalgamare, insomma. Perché l'ego vuole risaltare, vuole essere unico, in qualunque maniera, ma unico, diverso da tutti gli altri, non omologato, vuole... In realtà ci riesce una volta su mille, forse anche meno. La maggior parte sono ego omologati, a guardar bene. Ma comunque, se parliamo a queste persone, dicevo, in questi termini, hanno paura. Perché? Perché sentono che tutto ciò che c'è, non percepiscono altro. Giustamente, se gli togli quello, cosa c'è? Non c'è più nulla. Ecco perché moltissimi di questi sono influenzabili da chiunque arrivi con belle idee, fasulli propositi, diciamo, ma mascherati da bei propositi, quindi per secondi fini. Quindi parliamo di politici, di imbonitori di ogni tipo, di circensi della comunicazione, acrobati della comunicazione, studiosi della comunicazione. Ci sono scienze della comunicazione che insegnano a comunicare in maniera tale da ottenere ciò che desiderano, ottenere le risposte desiderate. Quindi non ottenere il parere della persona che è davanti, ma semplicemente il parere che tu vuoi che loro abbiano. Quindi riescono a parlarti mettendoti in testa, diciamo, figurativamente, mettendoti in testa le loro idee. Degli imbonitori, una volta si chiamavano così. Degli illusionisti, anche si potrebbe dire. Dei prestigiatori veri e propri. Esistono appunto delle scienze attualmente di comunicazione che lavorano proprio su questo. Ma quando funzionano queste scienze? Funzionano quando dall'altra parte non c'è una centratura, non c'è una stabilità, non c'è una presenza interiore, un'esistenza interiore, c'è solamente esteriorità. Questi mucchietti, molto fragili, perché come abbiamo detto basta un colpo di mano o di vento o di quello che è, perché voli via tutto. Queste scienze funzionano benissimo, queste scienze da imbonitori, da illusionisti, funzionano benissimo su queste persone. Queste persone che possono essere egoiche quanto voi volete, ma sono sensibili all'illusione. Perché non hanno in realtà una centratura propria in se stessi, sono semplicemente superficie, non hanno una profondità, non percepiscono una profondità. La profondità dell'esistenza umana non la comprendono, non la concepiscono più che altro. Quindi possiamo parlare di questo solamente a persone che ce lo chiedono, perché sentono dentro qualcosa di diverso dalla materialità. Sentono nel cuore che ci possa essere qualcosa di diverso dalla mera materialità. Queste persone sostanzialmente provano più che paura, terrore, quando sentono parlare di spiritualità, ad esempio. Non vogliono neanche sentir parlare di spiritualità, fuggono lontano generalmente. O se riescono a rimanere presenti, hanno la mente che vaga continuamente, continuamente giudicano e criticano ciò che stanno ascoltando, quindi si parlano dentro la testa da soli. Non ascoltano realmente, non sono disposti, non hanno un'apertura interiore per cui percepiscono la verità di ciò che ascoltano. Continuano a parlare con se stessi, è il loro stesso ego che si rivolta e si rivolta ancora, agitatissimo, frenetico, pieno di parole, le sue stesse parole, che sono poi il passato, figure del passato. La persona non si rende conto che sta ascoltando un presente, ma sta parlando con un passato, si sta agitando in un passato che non esiste. In questo modo perde completamente il presente, quindi non ascolta nulla. E infatti al limite estremo poi fugge impaurita, o fugge annoiata, perché comunque non sa cosa sta ascoltando, non lo capisce, non lo comprende, è inutile, non fa parte della sua vita, quindi è inutile perdere tempo ancora in questo. Qualcuno potrebbe dire: perché? Per esempio quel Giuseppe, che a questo punto qualcosa ha compreso, qualcosa ha capito, e guardando questa persona dagli occhi profondissimi che ha davanti, dice: sì, ma perché? Beh, è abbastanza semplice. Ogni volta che accade qualcosa di violento in questa vita, ogni volta che hai un rapporto con qualcuno in maniera violenta, osservati o osserva la scena, quello che accade, e renditi conto che è uno scontro fra ego ed ego, è uno scontro violento fra due entità mentali, quindi con una costruzione. Non è un giaguaro che mangia una lepre, è qualcuno che ha insultato un'altra persona e l'altra persona ha reagito. Quindi non è una questione di sopravvivenza, non è una questione di sopravvivenza dell'essere, è una questione di sopravvivenza dell'ego, ed è molto diverso. Nel giaguaro che afferra una lepre per mangiarla, dov'è l'ego? Voi direte: il giaguaro e la lepre non hanno un ego. Va bene. Allora prendiamo un aborigeno che con una cerbottana, o se vogliamo con un coltello, ma anche a mani nude, riesce a colpire una lepre con un sasso per mangiarla. Dov'è l'ego? Eppure è un essere umano. Poi facciamo un altro esempio. Restiamo nel tema della caccia, che è bello violento. Prendiamo un cacciatore, magari qui su queste colline. Probabilmente sarà un anziano. Che vede una lepre e spara. E la uccide. Per mangiarla? Forse. Era necessario? No. Serve la sopravvivenza del cacciatore? No. A cosa serve? Quindi, perché? È la domanda di Giuseppe. Allora tiriamo in ballo l'ego del cacciatore. Tiriamo in ballo la frustrazione del cacciatore, che invecchia, che non ama più stare in casa con sua moglie, che è invecchiata, che non sopporta più quella casa di sua proprietà di cui non sente più neanche il possesso, perché è talmente vecchia, si è stufato di vederla, va bene anche quello. Tiriamo in ballo che ci sono gli amici che fanno i cacciatori anche loro. Gli amici fanno solo questo, in questi paesi piccolini, di montagna, è l'unico divertimento che c'è. Se non fa quello che fanno gli amici, rimane solo. Solo lui non sa stare. Sarebbe emarginato. E quindi fa quello che fanno gli amici. la sua frustrazione lo porta a fare quello che fanno gli amici. Per cui lui non ha un carattere, non ha un'interiorità, non ha una sua strada, ha la strada comune della massa. Se magari quel cacciatore abitasse in città, anziché andare a caccia, giocherebbe a bocce. Nulla in contrario, magari, per carità, giocare a bocce è uno sport qualunque, anzi fare sport fa anche bene, insomma, era un esempio solamente per definire un'altra operazione, ecco, non sarebbe stata la caccia perché avrebbe abitato un ambiente diverso. Magari sarebbe stata la pesca, altra cosa che non approvo assolutamente, specialmente la pesca sportiva, dove quei poveri pesci vengono agganciati per le labbra e poi ributtati in acqua e prima o poi muoiono di dolore perché a forza di bucherellare la bocca delle malattie sopraggiungono per forza. Comunque sia, sempre di ego stiamo parlando e abbiamo risposto a Giuseppe che ci ha chiesto perché. La risposta al perché è ancora la frustrazione. La frustrazione che cos'è? È ciò che prova una persona basata unicamente, che basa unicamente la sua esistenza sulla materialità. La frustrazione di questa persona non è altro che il fatto che tutte le cose vengono e se ne vanno, ad esempio, questa è una. L'automobile bella, bellissima, grande, grandissima, fra 2 anni è già passata di moda, fra 2 anni o forse lo stesso anno prossimo ce n'è una migliore. Migliore poi da vedere, non credo comunque, se più grande, più bella, sì d'accordo, più potente, più veloce, sì d'accordo. Di modello magari diverso, magari ecologico, oh che spettacolo, un motore ecologico. Fosse vero, ma vabbè, queste sono opinioni, lasciamo stare. La casa è lo stesso. E il tetto prima o poi perde, bisogna aggiustarlo, fa acqua, prima o poi si rompe, le tubazioni lo stesso, la nostra casa avrà l'impianto elettrico da rimettere a norma, per forza, perché ogni 4 anni, ogni 5, ogni 10, non lo so, comunque sia. E tutto si rompe, tutto si sfascia, tutto si perde, qualunque cosa, passa e va, i figli arrivano e vanno via. I nostri animaletti domestici arrivano e vanno via prima di noi, ma cosa resta? Di concreto, cosa resta di concreto? Questa è frustrazione. C'è chi riesce a non pensare a questo, magari perché ogni momento della sua vita vuoto, in cui non sta lavando i piatti o non sta costruendo un mobile o non sta facendo niente, fa qualcos'altro, ha un hobby, ecco, perfetto. Si chiude in cantina e comincia a smartellare per riempire i vuoti della sua vita. Un altro fa le parole crociate, così si tiene impegnato, dice lui, allena la mente, sì, d'accordo, va bene. Allena la mente. Intanto non è più un momento vuoto nella tua vita per dar spazio a un sentimento labile, ormai molto labile del cuore, che ti chiede qualcosa, ti chiede da dove viene questa frustrazione che provi. Questa frustrazione che cerchi di nascondere sotto le parole crociate, sotto lo smartellamento in cantina o sotto qualunque hobby con cui tu riempi tutti gli spazi appena appena vuoti, appena ne hai uno, ti precipiti a riempirlo con qualcosa. E se proprio proprio non hai niente da fare, te ne vai al bar a guardare lo schermo, qualunque cosa ci sia sopra, qualunque chiacchiera da fare con gli amici o senza gli amici. Però capita lo stesso, perché il cuore di fatto non lo nascondi, è inarrestabile. Qualche volta sei solo, sei depresso. Non voglio dire che piangi nel buio, anche se accade, ma insomma, siamo lì, il senso è quello. Ecco, perché? Proprio perché stai basando la tua esistenza unicamente su un aspetto materiale, su un solo aspetto dell'esistenza. Non permetti al tuo cuore di suggerirti che c'è qualcos'altro. Ci sono altri aspetti di questa esistenza, non solo questo materiale. Come puoi fare? Allora Giuseppe guarda di nuovo negli occhi questa persona che ha davanti. Come posso fare? È abbastanza semplice. Prima cosa, smetti di riempire tutti i vuoti che hai, tutti gli spazi di tempo vuoto che hai, smetti di riempirli con, non voglio dire parolacce, ma con cose inutili. Perché sono tutte grandissime cose inutili. Ci siamo capiti. Te le inventi apposta, non sono utili perché non ne avresti bisogno, te le inventi apposta, te le vai a cercare appositamente per non stare solo, per non stare ad ascoltare qualcosa. Cosa? I suggerimenti del cuore. E Giuseppe pensa, dice, ma con se stesso, ma cosa mi dice? Non parla mica. Non parla con parole, le parole fanno parte dell'aspetto materiale dell'esistenza. Queste mie parole di adesso fanno parte dell'aspetto materiale dell'esistenza. È nel loro senso, è nel loro significato che c'è qualcos'altro. E dov'è quel significato? È l'altra parte non materiale dell'esistenza. Quindi è ciò che il cuore percepisce, che il cuore suggerisce. È la parte spirituale. Giuseppe si siede un giorno che riesce finalmente a non occupare in qualunque modo questo spazio d'ascolto, questo spazio vuoto. Si mette lì, chiaramente non sente nulla, non fa nulla. Anche qui due strade: o si annoia e precipita giù da questo alto gradino, o rimane. Se rimane, ha già una coscienza migliore, più elevata. Se rimane, si dà una possibilità, perché semplicemente nel suo cuore comprende che dire non c'è nulla qui da fare è di nuovo un'immagine mentale, è l'ego che dice non stai facendo nulla. In realtà questo non fare nulla è anch'esso un fare, è un'idea, è una percezione di non fare nulla, non serve. Cosa serve allora? Chiede Giuseppe. Serve solamente darsi una possibilità che ci sia qualcosa, nient'altro. Quindi non è fare nulla, non è non fare nulla, non è ascoltare, non è non ascoltare, perché sarebbe ancora un'immagine mentale dettata dall'ego. Niente di tutto questo, il cuore ti dice solamente datti una possibilità, non negarti una possibilità, non dice altro. Da quel giorno Giuseppe ha cambiato la sua vita. Piano piano ha cambiato i suoi hobby, piano piano è diventato più attento, più sensibile a cose molto piccole, piano piano ha smesso di fare per abitudine cose che non servivano a nulla e piano piano si è accorto che l'esistenza ha molto più valore di quanto lui credesse. È quello che la volta scorsa dicevamo, quella bilancia, decresce l'ego e cresce il cuore. Piano piano perché tutto accade gradualmente in natura e questa è natura. E ciò che a noi accade è natura, e noi stessi siamo natura, non siamo separati da tutto questo, quindi le leggi che valgono per quest'erba valgono per noi allo stesso modo, per tutto l'universo. Non siamo parte dell'universo, siamo universo. Quindi usiamo le parole giuste quando parliamo, quando ci esprimiamo. Qualcuno usa delle espressioni molto dannose in generale, parlando all'essere umano e definendolo anche spiritualmente, volendo in modo ispirato, definendolo una goccia nell'oceano. È sbagliatissimo. Ogni essere umano è l'oceano, è l'oceano intero, non puoi parlare di gocce, perché altrimenti fai un'operazione che sembra spirituale ma in realtà è assolutamente egoica. Separi la goccia dall'oceano e tu dici: questa, tu sei solamente una goccia, importantissima, perché l'oceano è fatto di gocce, ma sembra una cosa importante, molto bella, ma è semplicemente separato una goccia da tutto l'oceano, e questa è un'operazione assolutamente mentale e molto dannosa in realtà. Rimetti la goccia nell'oceano, che è meglio, è una giornata magnifica oggi. Nonostante siamo a novembre, già iniziato da un po', c'è un sole caldissimo, un po' di vento, ma si sta molto bene. Sono molto felice di questa discussione, non è poi più di tanto una discussione, diciamo, di questo discorso, visto che è un monologo più che altro, con voi oggi. Sono molto felice di questo video perché abbiamo espanso un po' l'argomento della paura e abbiamo visto che Giuseppe, in fondo, che poteva essere Filippo, Mario o Alberto o qualunque altra persona, ovviamente questa persona ha saputo restare in piedi davanti a un essere dallo sguardo profondo, è riuscito a non fuggire, è riuscito invece a restare. Perché? Perché si è dato una possibilità. Ed è assolutamente fondamentale darsi una possibilità. Mi sto ripetendo, ma perché è importante. Qualcuno dirà: una possibilità per cosa? Beh, è talmente lampante, una possibilità che l'esistenza non sia puramente materiale, una possibilità che possa esistere qualcos'altro oltre a tutto questo che arriva e sparisce in continuazione. Perché è inutile che stiamo a continuare a fare mucchietti, volendo anche per assurdo, la cosa più semplice, coi soldi, fai mucchietti, mucchietti, mucchietti. A parte il fatto che tenere fermi il mucchietto non serve a niente. Casomai serve usarli, ma comunque sia, facciamo mucchietti di appartamenti, la stessa cosa, li dovrai lasciare tutti, e nel frattempo l'hai goduta la tua vita o l'hai sofferta tra le preoccupazioni, i dolori, i danni, i furti e tutto quello che è inutile nominare, tutte queste cose che conosciamo tutti. Sempre con l'angoscia che arrivi una gran spazzata e porti via tutto. Guardiamo a dove adesso, per esempio, c'è la guerra. Questa spazzata non ha portato via tutti i mucchietti, gli appartamenti, le case, i mucchietti di soldi, no? Ha voglia. Gli dice: ah, quelli furbi li hanno spostati altrove. È la stessa cosa. Non cambia nulla. Giuseppe invece ha elevato la propria coscienza, dandosi una possibilità. piano piano, sedendo poi, meditando oppure no, ma comunque sia continuando nel suo ascolto, conquisterà una coscienza sempre più alta. Questo non vuol dire che non vivrà più, non vuol dire che non avrà una casa sua, un'automobile sua, ma è il valore che dai a quelle cose la cosa importante. Non vuol dire che lui non sarà sempre una persona colta, continuerà ad essere una persona colta, avrà studiato, aveva studiato, avrà comunque una casa, una moglie, un figlio, un'automobile, una bicicletta, avrà un sacco di cose, ma è il valore che dà a quelle cose la differenza. Adesso dà un valore molto diverso a quelle cose, non ci sta più aggrappato, attaccato, cercando di trattenerle, le lascia andare. Quando la macchina, l'automobile sarà rotta, sarà rotta, intanto finché funziona la usiamo, e tutte le altre cose che seguono. Ma è lui stesso che non si identifica più con quelle cose, con il possesso di quelle cose. Quindi non avrà più la frustrazione che provano in generale gli esseri umani, vedendo che la loro esistenza svanisce in continuazione, che tutte le cose vengono e vanno via velocissime. La loro stessa vita scappa via velocissima. E cosa resta? Le rughe, la vecchiaia, oddio come mi sento vecchio. E poi vuoi tornare giovane? Ah, ma non si può, altra frustrazione. Per Giuseppe non è più così. Adesso Giuseppe ha scoperto valori nuovi dell'esistenza, dell'esistenza umana. La sua vecchiaia non è più un problema. Le sue rughe non sono più un problema. Perché? Se quest'erba in qualche punto si secca, non è un problema. C'è comunque quella fresca a fianco che la sostituirà. Ma è solamente un aspetto materiale. Al di là di questo, cos'è che fa crescere l'erba? Ecco, questa è una domanda importante. Non che l'erba sia mezza secca, mezza fresca, mezza vecchia, mezza nuova. Cos'è che la fa crescere e invecchiare? Quelle sono domande importanti. Il senso che c'è dietro le cose è molto importante. Quello è da cercare. Quello è un valore vero dell'esistenza umana. Altrimenti perché saremo in questo mondo? Per vedere l'erba che cresce e secca e muore, viene sostituita da altra? È una metafora estremamente semplice, ma questo è alla fine. No, siamo qui per comprendere qualcosa, per comprendere il senso di tutto questo. Non per ammonticchiare soldi o appartamenti o automobili o semplicemente un nome, una rispettabilità, un ego, una personalità, stessa cosa. Ecco, siamo qui per capire il senso di tutto questo. Se siamo abbastanza maturi, ci diamo una possibilità. Fermerei qui questo video sul darsi una possibilità, perché è assolutamente meraviglioso. Grazie a tutti. Arrivederci alla prossima puntata. Shanti, pace e un senso a tutti. Grazie.